Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Camera Sud e di Berni al microfono. Prima puntata del ciclo del 2026 di questa trasmissione che quest'anno compie 30 anni, un'ora di radio per anime volatili, per chi non lo sapesse, corrisponde più o meno a una formula che fa così: racconti letti da sottoscritto e musica conseguente. Questo più o meno per 40 minuti, tutte le domeniche intorno a quest'ora, ovviamente su Radio Popolare. La trasmissione comincia tradizionalmente col brano del desiderio, ovvero un racconto del sottoscritto in relazione a una canzone che inizia sempre la trasmissione. Oggi si va con un brano del carissimo Jeff Buckley, che insomma è uscito anche con un film quest'anno che si chiama It's Never Over, un film concerto semplicemente meraviglioso e drammaticamente bello, drammaticamente perché lui non c'è più da tanto tempo. E questa roba inevitabilmente pesa, insomma, soprattutto quando lo si può rivedere in situazioni come queste. All'interno del film c'è anche questa canzone che si chiama Everybody Here Wants You. Io sentendola ho semplicemente pensato questo: bisogna che nella vita chi ama o è amato possa dedicare o possa ricevere in dedica una canzone come questa. È semplicemente potente nel suo essere meravigliosa, nel suo essere dolce, nel suo essere energetica. E il desiderio, ripeto, è questo, no? Che qualsiasi amore possa passare da una colonna sonora così bella. Jeff Buckley, Everybody Here Wants You.
Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. I'm only here this moment. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I've been waiting right here just to show you. A thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love, I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I'll be waiting right here just to show you. How our love will blow it all. The tears we cried have dried on yesterday. The sea of fools has parted for us. There's nothing in our way, my love. Don't you see? Don't you see?
Yeah, just a torch to put the flame to all our guilt and shame. And I'll rise like an ember in your name. I know.
Jeff Buckley, Everybody Here Wants You, brano del desiderio per questa prima puntata del 2026 di Camera Sud, che prosegue tradizionalmente con la prima cosa da leggere. Tratta da un libro uscito quest'anno di Lorenzo Marone, si chiama Manuale pratico di smarrimento, uscito per Feltrinelli, e quello che vi leggo è il primo capitolo che porta come titolo Ma, tra parentesi, il diritto di fermarsi. Ogni mattina, come se fosse il custode di una saggezza antica e pelosa, un gatto si accomoda sul muretto sotto il mio balcone. Arriva senza far rumore, con l'aria di chi ha già capito tutto, ma non ha fretta di raccontartelo. Si stende con lentezza la cerimonia, si lecca il pelo con la dedizione di un artigiano giapponese, lancia un'occhiata ai piccioni, come dire, tranquilli, oggi vi lascio vivere. Poi, spesso, chiude gli occhi. Ma non dorme, medita, o finge di farlo. È il monaco tibetano della ringhiera. Lui non è mio, non è di nessuno in realtà, ma ormai lo considero di casa. Appare sornione, leggermente infastidito dal fatto che il mondo esiste. Lo guardo e imparo il suo modo di stare, di non fare, di abitare il tempo. Mentre io corro dietro le giornate, lui si ferma. E basta. La mia scrittura è cambiata col tempo. Prima scrivevo per piacere, ora scrivo per resistere. C'è qualcosa in me che si è disassato, una parola da meccanico forse, ma precisa. Il motore gira, ma non centrato, vibra, si stanca, fa quel rumore che senti solo tu e che ti accompagna ovunque. Ho imparato a riconoscere il suono e ad accoglierlo. Per anni ho avuto l'ansia da prestazione esistenziale, pensavo che fermarsi fosse pericoloso, ti superano tutti, ti dimenticano, ti archiviano nel faldone dei fuoriuso. Poi ho iniziato a sentire il corpo che scioperava e la mente che mi diceva basta. Così ho cominciato a guardare quel gatto come si guarda un vecchio maestro. Il suo fermarsi non è un crollo, è una scelta, un'affermazione muta ma chiarissima. oggi non ho voglia di dimostrare nulla. Io lo invidio e lo ringrazio perché mi ricorda che si può scegliere di stare, di non fare, di essere e basta, che ogni tanto ci si può sedere sul ciglio del giorno e dire fatemi scendere qui. C'è un termine giapponese che mi piace, ma. È lo spazio fra le cose, il silenzio che dà valore alla musica. Fermarsi e creare ma nella vita non è vuoto, è possibilità. È un modo elegante di dire al mondo scusa, ma ora no. È l'arte antica di dire sto pensando. Viviamo in un'epoca in cui la velocità è considerata una virtù, il pieno una forma di successo, il vuoto una colpa. Fermarsi sembra un atto di diserzione, un lusso colpevole, eppure più corriamo, più ci manca qualcosa. Il gatto, a pensarci, non è solo. Ci sono altri maestri della quiete, il bradipo, la lucertola, il panda, il camaleonte, la lumaca, persino la medusa immortale che si rigenera tornando indietro, come certi ricordi testardi. Ognuno di loro vive lento, vive tondo, fuori gara, eppure vive. Danza a modo suo nel teatro sommerso delle pause. Una mattina ho spento tutto. Mi sono seduto, ho guardato il gatto e non ho fatto nulla. E piano piano ho sentito che qualcosa si aggiustava, o almeno smetteva di peggiorare. Era una riparazione silenziosa, come quando qualcuno ti abbraccia e non dice nulla. Alla fine della giornata lui era ancora lì. Mi ha guardato come per dire, bravo, vedi che si può. Forse l'ho detto davvero, ma la sua lingua mi suona strana, una via di mezzo fra sanscrito e sarcasmo felino. Fermarsi non è perdere. È scegliere di non correre dietro a una gara che non hai mai voluto. E togliersi dalle mani dell'urgenza e riscoprirsi vivi senza l'ansia di arrivare da qualche parte, senza dover dare un senso a ogni passaggio, lasciando che il cammino si prenda le sue libertà, che divaghi, che inciampi in qualcosa di imprevisto, che in quel dettaglio fuori rotta trovi il suo motivo di esistere. Il diritto a fermarsi è una poesia con pochi versi, una sedia sotto il cielo, una camomilla a metà pomeriggio, un pensiero lasciato a bagnomaria. E ogni giorno quel gatto sul muretto me la legge con gli occhi chiusi, o forse con un solo occhio aperto. Tanto basta.
Guarda l'orologio, amore mio, ricordati questo tempo. Guarda l'orologio dovunque sei e da qualunque sentimento. Questo tempo, guarda l'orologio dovunque sei e da qualunque sentimento. Qui è mezzanotte da un minuto, tutta la strada è accesa. Vai fin troppo diritta perché mi porti a casa. E che gusto di selvatico e nessun pentimento. Mi trovo sulla bocca e sulle mani di tempo in tempo. L'amore e i suoi fastidi, io ne sto a riparo. Meglio un ergastolo sentimentale che la vita innaturale senza te. Time and silence. Time and silence. Già stato, l'ho traslocato ieri, io che sognavo e ti sognavo, credendo di pensare, oggi è la corsa delle cose che mi lascia senza fiato, il talento delle donne è così naturale, il talento delle donne sperdutamente. L'innocenza con cui puniscono per le cose non avverate. Scadere di un giorno senza un miracolo da invocare, né un fazzoletto piccolo per salutare, ma
il coraggio certe volte è così naturale. Da qualunque sentimento, qui è mezzanotte da un minuto, tutta la strada è accesa, ma ci vorrebbe un miracolo per riportarci a casa.
Ivana Fassati, Il talento delle donne, sottotitolo Time and Silence, mettere parole di prima di Lorenzo Marone, tratto dal libro Manuale pratico di smarrimento, uscito quest'anno per Feltrinelli. Quello che vi ho letto era il primo capitolo intitolato Ma, tra parentesi, il diritto a fermarsi. Camera Sud, come tradizione, prosegue con i suoi tre brani in fila. Io, come sempre, vi aspetto, spero, subito dopo.
Fossa del leone è ancora realtà, uscirne è impossibile per noi, è uno slogan falsità, il nostro caro angelo ciba di radici e poi lui dorme nei cespugli sotto gli alberi, ma schiavo non sarà mai, gli specchi per le allodole inutilmente a terra balenano come prostitute che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai. canzone e non quello che dici tu. Le rughe han troppi secoli oramai, truccarle non si può più. Il nostro caro angelo è giovane, lo sai. Le reti in volo aperto gli precludono, ma non rinuncia mai. Le cattedrali oscurano, le bianche ali bianche non sembrano più. Ma le nostre aspirazioni il buio filtrano, traccianti luminose gli additano il blu.
Bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army blues, sleeping bags for two, sentimental jamboree.
Have to wait. Can I? long do I have to wait? Why can't I get you now, dear? Must I hesitate?
Yeah, Janis Joplin con Jorma Kaukonen, Hesitation Blues, e in sottofondo si sentiva la moglie di Jorma Kaukonen che faceva la dattilografa, perché questo fa parte delle primissime registrazioni che Joplin e Jorma Kaukonen fecero insieme. Non avevano posto dove andare a registrare se non a casa di Jorma Kaukonen, però la moglie doveva lavorare, quindi si sente anche la dattilografia della moglie di Jorma Kaukonen. Prima di lui un Paul McCartney d'epoca con Junk, e il primo dei tre brani ovviamente era Lucio Battisti con Il nostro caro Angelo. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratta da un libro nuovo di Francesco Piccolo, si chiama Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò. Quello che vi leggo è l'inizio del secondo capitolo. Era il 1965, mancavano 2 anni alla sua morte, ma come tutti non poteva saperlo. Era quasi cieco, la vista di un occhio l'aveva perduta da 30 anni, l'altro si era ammalato un giorno di qualche anno prima a Palermo e da allora vedeva qualcosa attorno a un alone di buio. Vedeva abbastanza bene a terra o verso l'alto o di lato, ma aveva difficoltà a vedere quello che aveva davanti. Erano più che altro ombre. Viveva ai Parioli, assieme a Franca Faldini. Franca era una donna molto bella e molto più giovane di lui, stavano insieme da anni. Avevano detto a tutti che si erano sposati segretamente in Svizzera, ma non avevano nessuna intenzione di farlo. Pensavano entrambi che ogni giorno di vita insieme sarebbe stato un giorno guadagnato e non volevano guardare oltre. E con questo metodo erano ormai passati 13 anni. In una casa non lontana viveva Liliana, la figlia di Totò. Lui andava a trovarla e portava regali ai nipoti. Spesso lì c'era anche la sua ex moglie, Diana, con la quale aveva conservato un rapporto affettuoso. Liliana ha sostenuto più volte che suo padre fosse tentato di ricomporre la famiglia, soprattutto negli ultimi mesi di vita, proprio perché sentiva che Frank era troppo giovane per vivere con lui il periodo della vecchiaia. Franca ha sempre sostenuto che era impossibile che Totò volesse lasciarla. È rimasta una questione irrisolta. Lui continuava a lavorare quanto più poteva, ma certo gli anni d'oro, quelli in cui era campione di incassi con più film contemporaneamente, gli anni dei film con Peppino De Filippo, con Fabrizi, erano alle spalle, anche se da poco. Il lavoro però era ancora, e sarebbe stato fino all'ultimo momento, la sua ossessione. Per molti motivi, uno dei quali erano i soldi che aveva necessità di guadagnare. Senza contare che io non posso vivere senza fare nulla. Se vogliono farmi morire, mi tolgano quel divertimento che si chiama lavoro e son morto. Poi sa, la vita costa. Io mantengo 25 persone, 220 cani. C'era in più la pressione che i produttori continuavano a mettergli per fare un film dopo l'altro. Ma il motivo più profondo adesso era combattere con tutte le forze che le rimanevano contro il viare del tramonto. Era invecchiato, semicieco, appunto, e adesso aveva il timore di valere di meno. Lo sentiva già. E per questo si aggrappava a ogni film che gli proponevano. Tra i film appena fatti c'era stato un film a episodi, l'ennesimo, Gli amanti latini, di Mario Costa, dove appare assieme a Mario Castellani, la sua spalla più fedele dai tempi della rivista, quello che fa l'onorevole trombetta nello sketch del vagone letto. Ma Totò rimane deluso quando gli dicono che l'ultimo episodio del film, che di solito era il suo, sarà quello con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che sono ormai i protagonisti della comicità nazionale. A questo punto della sua vita e della sua carriera, un po' di automatismi sono meno pressanti e ha voglia di fare alcune riflessioni. Per molti anni lo hanno stroncato, hanno insultato e ignorato i suoi film, la sciatteria e la velocità con cui venivano realizzati. Per molti anni lui stesso ha inseguito un film dopo l'altro, senza quasi un momento di pausa, spremuto dai produttori ma anche dalla sua condiscendenza. Adesso vorrebbe qualcosa di più soddisfacente o luminoso. Vorrebbe forse sperare in qualche film migliore. Quelle poche volte che gli è successo di lavorare un film più ambizioso di quelli soliti, che invece erano distribuiti in seconda visione, anche se in tutti i cinema disponibili per fare più soldi possibili, in quei casi ha avuto un po' di soddisfazione. Di solito Totò si svegliava intorno a mezzogiorno, perché la notte aveva sempre da fare, mentre Frank e la servitù dormivano, lui si aggirava per casa facendo vari lavoretti. Svuotava i posacenere, perché non sopportava l'odore delle cicche. Controllava che i rubinetti e gli interruttori della luce fossero ben chiusi, serrava le finestre, diceva che per pensare la notte era meglio del giorno, non c'erano rumori e si stava in pace. Qualche volta ascoltava la radio, sintonizzandosi spesso sul bollettino dei naviganti. Gli piaceva ascoltare i messaggi che si lanciavano le navi. Era un modo di viaggiare, restando a casa, un'abitudine che era cominciata da quando la vista non gli permetteva più di fare tante cose che prima faceva abitualmente. Era ormai moltissimi anni che non riusciva a pensare alla notte come a un tempo per dormire. La vita del teatro, le cene del dopospettacolo, l'abitudine, gli aveva fatto perdere prestissimo l'idea di andare a letto. Anche adesso che non faceva teatro da anni e la sua vita lavorativa consisteva nel fare i film uno di seguito all'altro, senza pause. Quelle mattine c'era l'abito già preparato della sera prima sull'uomo morto, suo cugino che bussava la porta una prima volta, poi una seconda, la caffettiera da 4 tazzine per farlo alzare. Durante la prima ora del risveglio nessuno poteva rivolgergli la parola, era intrattabile. Poi si riprendeva poco poco, giusto per avere le forze di vestirsi e salire in macchina per andare verso il set, che di solito era gli studi di Cinecittà. Lì, in macchina, passava dallo stato di semiveglia alla veglia. Aveva un orario di lavoro rigido. Per contratto cominciava alle 2 del pomeriggio fino alle 7 o alle 8 di sera. Nel momento esatto in cui scattava l'orario concordato appariva Cafiero oppure Edoardo, il cugino che si occupava costantemente di lui e diceva che bisognava andare. In quelle ore però Totò si scatenava e produceva metri e metri di pellicola da stampare, più di chiunque altro in Italia, ed era così da tanto tempo. In quel periodo, quando arriva al cancello di Cinecittà, trova sempre lì davanti un uomo che, vedendolo arrivare, si sbraccia davanti alla macchina urlando «Principe, principe, fermo, fermo, io amo il teatro!» Cafiero e Totò si scambiano uno sguardo e passano in silenzio. Questa cosa succede per un po' di giorni. Poi all'ennesima volta Totò, facendo a Cafiero di fermarsi, abbassa il finestrino e dice all'uomo «Venga qui lei, voglio sapere cosa vuole». E lui «Io amo il teatro, principe!» E lui «Ho capito, tu ami il teatro, ma dimmi la verità. Lui ti ama?» L'uomo spiazzato rimane in silenzio. «E allora, lascialo in pace», dice Totò. E fa segno di ripartire.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: «Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non può pallessi, io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
Era Totò con Miss, mia cara Miss. Le parole di prima invece erano tratte da Cosa sono le nuvole di Francesco Piccolo, Gli ultimi anni di Totò, uscito per Einaudi, era il secondo capitolo, da pagina 6 a pagina 11. Camera Sud chiude per la prima puntata. Una piccola annotazione personale: domani a Villa Arconati condurrò un dibattito che precede la proiezione di un film dedicato a Pino Daniele. Pino Daniele, Nero a metà, è il titolo del film, dedicato, è un documentario dedicato alla storia dei primi anni di Pino Daniele a Napoli, curato da Stefano Senardi e da Marco Spagnoli, che è il regista. Saranno presenti tutti e due per parlare con me del film, e a seguire poi si vedrà il film, ci sarà anche un concerto di Chiarè. Insomma, io ve l'ho segnalato perché merita, secondo me, di essere presenti, così come merita di essere ascoltata questa canzone con cui chiudo questa puntata di Camera Sud. È Pino Daniele, Potesse essere all'ero. L'appuntamento con Camera Sud è confermato per domenica prossima.
E dimmi qualche cosa, non mi lasciare così. Stasera sto sballando, che voglio partire. Con due parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allegro. E dimmi qualche cosa, non mi lasciare così. O vento sta passando e io voglio sentire. A forno e mano tinta terra, cerca e non guardo, e non mi paro bene. E io mi sento vecchio. Potesse essere all'aereo con mia figlia in braccio, che mi tocca faccia e non mi fa guardare. Dimmi qualche cosa.